18 e 33 minuti, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. E benvenuti a Pop Sera, anche questa settimana l'informazione estiva di Radio Popolare in queste sere d'estate fino alle 20.30 come ogni giorno a panino tra il GR e Metro Regione. Di che parliamo oggi? Oggi, beh, per forza di cose, è il giorno dell'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea. Parleremo di questo subito in apertura con una domanda. Ma era davvero questo il miglior accordo possibile? L'Europa poteva fare di più di fronte al bullismo di Donald Trump? Forse no, lo vediamo tra poco. E Gaza poi ovviamente l'altra grande notizia di giornata con tutto quello che ruota attorno, la fame nella striscia, la catastrofe umanitaria in corso. Oggi ha parlato Donald Trump, ha dato delle novità importanti, soprattutto ha smentito Netanyahu sulla carestia nella striscia. C'è poi ovviamente tutto il dibattito sul riconoscimento dello Stato di Palestina, c'è una nuova lettera degli ex ambasciatori, in questo caso europei, indirizzati alla Commissione dopo quella del weekend lanciata dagli ambasciatori italiani al governo Meloni. Ne parliamo di questo dopo i GR alle 20. In mezzo spazio anche per le notizie dall'Italia, sono notizie come si dice in gergo di tipo socio-economico, i dati dell'Istat sull'inverno demografico, entro il 2050, pensate un po', il 41% delle famiglie sarà formato da persone sole, un dato che insomma sentirlo colpisce molto. Poi c'è il rapporto sulle carceri di Antigone che fotografa anche in questo caso una situazione che conosciamo purtroppo bene, aumentano i detenuti, peggiorano le condizioni di vita, si moltiplicano i suicidi, le segnalazioni di trattamenti disumani. Parleremo di tutto questo, nella nostra puntata di oggi di Pop Sera, che comincia però, come vi dicevo, dai dazi. In diretta con noi subito Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore. Ciao Beda, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie.
Ciao, allora facciamo un attimo il punto per chi insomma si è perso i vari passaggi di questo accordo. Che cosa ha ottenuto l'Europa, che cosa ha ottenuto Trump? L'Europa ha accettato dazi al 15% sui beni che esporta negli Stati Uniti, tariffa che include anche il settore dell'auto, i semiconduttori, il settore farmaceutico. Acciaio e alluminio invece resteranno al 50% di dazi. Dal lato di Trump invece praticamente non ci sono dazi sui prodotti americani, ma c'è le contropartite che in qualche modo vanno sottolineate che ha ottenuto il presidente americano e sembrano far decisamente pendere la bilancia dalla parte americana. L'Unione Europea effettuerà 600 miliardi di investimenti negli Stati Uniti, acquisterà armi, gas naturale, ha dato garanzie poi Bruxelles che non verranno tassate le aziende del digitale americano. Quindi ti chiedo Beda, quanto sono davvero sul tavolo queste contropartite che l'Europa alla fine ha dovuto cedere?
Sì, non è un bel accordo, l'effetto ottico non è dei migliori per l'Unione Europea purtroppo. Al di là dei dazi e al di là di queste contropartite, in altre parole, questo impegno da parte dell'Unione Europea di acquistare 750 miliardi di euro di energia americana su un periodo di 3 anni e di effettuare investimenti infrastrutturali negli Stati Uniti per 600 miliardi di euro, e in effetti è una vittoria degli Stati Uniti rispetto all'Unione Europea. C'è un aspetto che va sottolineato e che credo sia interessante da tenere a mente: l'accordo non è giuridicamente vincolante. Sì. E questo è un aspetto non minore evidentemente, perché si deve sperare, pensare che forse la messa in pratica sarà un po' diversa dal modo in cui è stato tratteggiato.
È un aspetto
in queste
che
ore.
Tu sottolinei in modo ottimistico, nel senso che si potrà poi ancora trattare dentro la cornice di questo accordo, oppure in senso più negativo, pensando a qualche altro capovolgimento da parte di Trump?
No, in realtà spero di essere ottimista in un certo senso. Spero che nella messa in pratica l'Unione Europea riuscirà a farsi valere più di quanto non sia riuscita a farsi valere durante il negoziato delle ultime settimane. Teniamo conto di un paio di cose. Sui 750 miliardi di fonti energetiche americane Da un certo punto di vista, l'Unione Europea potrebbe anche beneficiare, di questi acquisti perché, si trova in un momento in cui vuole ridurre la dipendenza dalla Russia e quindi è ben possibile che l'acquisto di fonti energetiche americane le faccia comodo in questo frangente, anche se la cifra di 750 miliardi non sarà facile da raggiungere, anche perché dipende dal buon volere delle società, perché sono loro ad acquistare fonti energetiche. Alcune sono pubbliche, altre sono private e quindi dipenderà veramente da loro se acquistare o meno gas e petrolio dagli Stati Uniti. L'altro aspetto riguarda i 600 miliardi di investimenti infrastrutturali negli Stati Uniti, in altre parole l'apertura di stabilimenti industriali, di questo si tratta. La Commissione dice che in realtà questa cifra è stata nei fatti praticamente raggiunta, perché in queste settimane, in questi mesi, molte imprese europee hanno annunciato aperture di stabilimenti negli Stati Uniti e forse la cifra di 600 miliardi è in realtà già nelle carte, per così dire.
Ho capito. Insomma,
Quindi
beh, sì, concludi pure.
no, l'intesa andrà valutata, nel tempo. Certo è che l'effetto ottico oggi per l'Unione Europea non è buono.
Eh sì, l'effetto ottico, come scriveva qualcuno questa mattina, è che si tratti piuttosto che di un accordo, di un patteggiamento, un far buon viso a cattivo gioco. In effetti c'è chi in Europa non è per niente contento, ad esempio la Francia lo ha detto esplicitamente, è uscita con un commento, insomma, piuttosto duro su questo accordo. Invece chi, possiamo dire che tra le varie capitali europee, tira una boccata d'ossigeno è il comparto auto tedesco, possiamo dire così, perché sui dazi all'automotive si è arrivati anche qui al 15% rispetto a quelle che erano le prospettive iniziali minacciate da Trump.
Sì, assolutamente. Le case automobilistiche tedesche possono tirare un sospiro di sollievo, anche se molte di queste case automobilistiche già producono negli Stati Uniti. Quindi, obiettivamente, l'impatto dei dazi, anche del 25%, sarebbe stato tutto sommato limitato e relativo, però hanno insistito molto per avere dazi inferiori al 25%, hanno strappato dei dazi del 15%, e quindi da quel punto di vista l'accordo è favorevole alle case automobilistiche tedesche, non c'è dubbio.
Che area tira tra le varie capitali europee, lì a Bruxelles, anche insomma cercando di prevedere quelle che saranno le prossime mosse future nella cornice di questo accordo, quando poi dovrà essere messo in pratica?
Allora, prima di tutto questo accordo dovrà essere messo nero su bianco, quindi ci sarà una dichiarazione congiunta delle due parti che verrà negoziata nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. È un accordo giuridicamente non vincolante e credo che questo conti moltissimo. È certamente un accordo difficile da spiegare alle opinioni pubbliche nazionali in Europa, perché è un accordo asimmetrico, nel quale è evidente che gli Stati Uniti escono vincitori ed è abbastanza evidente che il bullismo di Donald Trump, ha funzionato in questo frangente. Allora, mi aspetto, dei brontolii, probabilmente non solo dalla Francia, anche di altri paesi. Saranno brontolii e probabilmente, dettati da ragioni di politica interna. Credo che alla fin fine i paesi membri accetteranno l'accordo con difficoltà, ma l'accetteranno nella paura che, si potesse avere un'intesa molto, molto più dannosa per i paesi europei. Ma non è un'intesa che piace in generale. Molto probabilmente, se noi dovessimo fare un sondaggio oggi attraverso l'Europa, scopriremmo che una maggioranza degli europei è infastidita da questo accordo e per il modo in cui gli Stati Uniti si sono comportati nei confronti dell'Unione Europea.
È un tema molto interessante quello di indagare le opinioni pubbliche, anche e soprattutto per noi, per l'Italia, dato che Meloni ieri sera, anzi Meloni, Salvini e Tajani sono usciti con una dichiarazione in cui, insomma, erano soddisfatti dell'accordo raggiunto che aveva scongiurato prospettive peggiori dal loro punto di vista. Sarà interessante capire anche che ricadute ci saranno in Italia. Allora lo facciamo col prossimo ospite. Nel frattempo, grazie a te, Beda Romano, per essere stato con noi.
Grazie, arrivederci.
Meda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Saluto adesso Mario Pianta, economista della Scuola Normale Superiore di Pisa, tra i fondatori di Sbilanciamoci.info. Benvenuto, professore.
Buongiorno a tutti e tutte.
Allora, è il miglior accordo possibile questo? Ha ragione anche, come diceva Beda Romano, chi sostiene che di fatto l'Europa ha chinato il capo di fronte all'arroganza di Donald Trump?
L'Europa ha accettato una resa incondizionata su tutti i livelli. L'accordo va molto al di là della questione specifica dei dazi e investe in realtà il modello di sviluppo, il modello politico, i valori stessi dell'Europa. Accanto all'accordo sul 15 accordo, diciamo, l'imposizione da parte americana con l'accettazione dell'Europa di non fare contromisure dopo i dazi al 15% imposti sulle esportazioni italiane italiane europee negli Stati Uniti, ci sono una serie di protocolli formali collaterali, l'aumento enorme degli acquisti di energia, in particolare gas naturale liquido liquefatto dagli Stati Uniti, l'acquisto di tecnologie nucleari per le centrali, l'acquisto di armamenti americani all'interno del programma di riarmo dell'Europa e 600 miliardi di programmi di investimento industriale negli Stati Uniti da parte delle imprese europee. Se facciamo i conti, mettiamo tutti insieme, arriviamo nel giro di qualche anno ad una quantità di miliardi pari al PIL dell'Italia, 2.400 miliardi di dollari. Quindi questo è il balzello che il bullo Trump è riuscito a imporre all'economia più grande del mondo, imponendolo ai suoi alleati più stretti, non a degli avversari. Quindi siamo in una situazione in cui l'Europa, senza una politica, senza un progetto, accetta non soltanto il 15% dei dazi, ma anche di rinunciare a pezzi fondamentali del suo modello di sviluppo economico e politico.
Ecco, allora professore, se questo è il quadro, c'è una domanda che è d'obbligo un po' per tutti noi, soprattutto noi operatori dell'informazione, ce la stiamo facendo in queste ore. C'era una strada alternativa per l'Unione Europea? Si poteva tenere il punto, accettare magari anche la minaccia di dazi stratosferici al 50% e poi rispondere con delle contromisure più dure, le peggiori contromisure che ha a disposizione Bruxelles, e in questo modo andare davvero a una guerra commerciale che avrebbe danneggiato entrambe le due sponde dell'Atlantico? Noi europei ce lo saremmo potuti permettere? Questa è la domanda.
Se c'è una politica si possono fare delle cose che realizzano, danno gambe ad un progetto politico. Se non c'è una politica, di fronte ad una strategia molto determinata come quella di Trump, si piega la testa. Ma un esempio molto concreto ce l'abbiamo sotto gli occhi. Proprio oggi a Stoccolma sono iniziati i colloqui tra Cina e Stati Uniti. Ricordiamoci che la Cina è il paese con il surplus commerciale più forte con gli Stati Uniti, quindi l'avversario principale in termini di dazi. Ricordiamoci che gli Stati Uniti hanno minacciato la Cina imponendo dazi addirittura del 145% sulle importazioni dalla Cina, poi c'è stata una tregua che ha congelato fino al prossimo 12 agosto i dazi reciproci al 30% e i negoziati dovranno decidere cosa succederà dopo il 12 agosto, ma la risposta della Cina è stata diversa. Punto per punto, all'aumento da parte di Trump dei dazi contro la Cina ha risposto con dazi contro gli Stati Uniti e poi in realtà la partita tra Cina e USA si gioca sulle alte tecnologie, sul digitale, sulle tecnologie più avanzate e sui rapporti di forza, diciamo, globali, finanziari e tecnologici. E la Cina ha una sua strategia, ha la possibilità di colpire gli interessi degli Stati Uniti su alcuni aspetti fondamentali. Ricordiamoci che la Cina ha 750 miliardi di dollari di titoli del debito pubblico americano in portafoglio e quindi ha una serie di carte che può giocare. L'Europa avrebbe potuto fare una politica analoga e dire a Trump che il modello americano di finanziarizzazione estrema, di saccheggio delle risorse, di ritorno ritorno a combustibili fossili e distruzione dell'ambiente e del clima non è il modello europeo, e che l'Europa ha scelto un'altra strada col Green Deal, con i valori dell'Europa sociale e così via, quindi scontrarsi con gli Stati Uniti sui punti su cui gli Stati Uniti erano più deboli. L'Europa avrebbe potuto tassare le piattaforme digitali americane, che adesso hanno sostanzialmente non pagano tasse in Europa, avrebbe potuto cancellare i paradisi fiscali di Irlanda, Lussemburgo e Olanda, che sono ampiamente usati dalle multinazionali americane per non pagare le tasse, avrebbe potuto imporre le regole sulla privacy, sulla tutela degli utenti del digitale, che sono state introdotte dall'Unione Europea e che gli Stati Uniti e le imprese americane rifiutano di applicare, avrebbe potuto mettere limiti ai flussi di capitali negli Stati Uniti e quindi bloccando la bolla speculativa che ha tenuto in piedi l'economia americana in questi anni. Se si ha un progetto politico per cui lavorare, per cui costruire una prospettiva di sviluppo meno distruttiva di quella americana, l'Europa poteva farlo e ha rinunciato, è diventata una periferia obbediente dell'impero americano.
Lei dice i danni che l'Europa avrebbe potuto causare con una risposta altrettanto dura all'economia statunitense avrebbero anche potuto far cambiare idea a Donald Trump, o comunque si sarebbe potuti anche seguire un percorso di sfida e di guerra, forse addirittura commerciale, che avrebbe fatto più male all'economia statunitense che a quella europea.
No, il problema di Trump non è un'analisi costi-benefici di quanto faccio male agli altri e quanto dolore devo sopportare io in termini di quantità di problemi economici. L'operazione Trump è un'operazione politica, cioè Trump accetta di sconvolgere l'ordine internazionale, di creare un caos sistemico alla fine dell'egemonia americana, perché non riesce più a far funzionare i privilegi americani che erano stati costruiti nei 50 anni passati. Il declino americano è troppo forte, non c'è più base produttiva, non c'è più tecnologia, i ricercatori e gli scienziati scappano dagli Stati Uniti per l'oscurantismo che sta venendo fuori nelle università e nei centri di ricerca americani. Di fronte a questa involuzione, a questo disfacimento progressivo del modello dell'impero americano,
ci si adegua.
Strillare è diciamo la logica del braccio di ferro, del rapporto di forza brutali, è quella che Trump utilizza. Quindi anche se dal punto di vista puramente contabile i costi anche per gli americani, anche per i consumatori americani sono più alti, ma questo gli crea un consenso che va al di là di un aumento di inflazione o di un peggioramento dei livelli di vita soprattutto dei più poveri.
Professore, insomma, manca un'Europa politica, come diceva lei, questo è il motivo per cui alla fine si è arrivati a questo compromesso al ribasso, possiamo chiamarlo davvero così o anche peggio, usando insomma è un eufemismo quello del compromesso al ribasso. Però quello che insomma vorrei sottolineare io è che la Commissione europea, che è titolata a trattare sulle questioni economiche e commerciali con gli Stati Uniti, ha ricevuto un mandato politico degli Stati membri o no?
Il mandato politico era il vecchio programma, la vecchia agenda commerciale, il mandato sul commercio internazionale, che era figlio della logica neoliberista che diceva il futuro dell'economia mondiale sarà una forte globalizzazione della produzione, una forte integrazione, quindi liberalizziamo assolutamente i commerci, i dazi sono il medioevo, l'oscurantismo, il passato, zero politiche industriali, e quindi creiamo attraverso l'Organizzazione Mondiale per il Commercio un modello di mondo completamente liberalizzato. Questo è il modello che è stato costruito in funzione degli interessi del capitalismo neoliberale americano, e che adesso Trump, nel momento in cui il capitalismo americano cambia pelle e non è più capace di vincere quella partita, lo smantella. L'Europa quindi è indietro, se vogliamo, di due fasi storiche, cioè si attacca ancora l'idea che la liberalizzazione degli scambi sia, come dire, un paradigma immodificabile, che era l'idea affermatasi negli anni 90 all'inizio del nuovo secolo, con l'affermazione della liberalizzazione e della globalizzazione degli scambi, e non ha capito che adesso siamo in una fase con Trump in cui smantellare quel sistema è all'ordine del giorno. L'Europa deve pensare a quali sono i suoi valori, qual è il suo modello di sviluppo, qual è la sua idea di democrazia, di welfare, di sostenibilità ambientale, e poi decidere le politiche commerciali in funzione di questa roba qua, non avere il dogma di 40 anni fa del libero commercio come valore in sé. In alcuni casi zero dazi migliorano le condizioni economiche e sociali, in altri casi si devono fare politiche industriali anche con dazi se vogliamo sviluppare capacità produttive interne. È quello che ha fatto la Cina con grandissimo successo.
Chiaro. Professore, un'ultima domanda che riguarda l'Italia, perché poi ci si chiede adesso quale sarà la ricaduta su Giorgia Meloni, anche alla luce di quello che ci raccontava Beda Romano, cioè le reazioni che ci saranno nelle opinioni pubbliche dei vari stati membri, tra cui l'opinione pubblica italiana. Ricordiamo che Giorgetti qualche giorno fa aveva detto che sopra il 10% di dazi sarebbe stata una catastrofe, sarebbe stato un grave danno per le imprese italiane, e ricordiamoci anche che Giorgia Meloni aveva spacciato il suo ruolo da pontiera con gli Stati Uniti anche all'interno di questa trattativa, che poi in realtà è arrivato a questo 15%. E dunque che ricadute ci potranno essere per lei?
Temo che le ricadute negative sui governi europei siano ridotte. Perché? Perché c'è il contesto in cui si agisce, in cui si sviluppa il dibattito politico europeo, è un contesto che non mette in discussione e critica i cambiamenti che sono introdotti da Trump. Si pensa ancora che il rischio di dazi al 30% fosse un rischio da evitare, quindi il compromesso al 15% è meglio dell'incertezza, fino a quando tra una settimana, tra due settimane, tra un mese Trump uscirà con una nuova forzatura, un nuovo braccio di ferro contro l'Europa sui farmaci, sui semiconduttori, sull'energia o sulle prossime guerre. Quindi abbiamo una situazione in cui la subalternità dell'Italia, che dal punto di vista della subalternità nei confronti degli Stati Uniti è sempre stata, come dire, all'avanguardia, c'è un'accettazione generale di un quadro di riferimento culturale e politico che non mette in discussione i costi di questa posizione subalterna, e quindi l'operazione dei governi europei e del governo italiano in particolare è quella di sottolineare il minor male di questo accordo e poi di promettere qualche mancia a qualche impresa più colpita. Quindi quello che manca nel dibattito è una rottura radicale del paradigma centro-periferia che si afferma con questa iniziativa, certo, di Trump, e il rilancio invece di un protagonismo europeo che sia coerente con i valori fondativi dell'Europa.
Certo, passerà soprattutto questo messaggio, aggiungo io, che sarà sempre facile anche scaricare le responsabilità sull'operato della Commissione europea in questo,
certo,
caso. Grazie mille, professor Pianta, per essere stato con noi.
Buona serata a tutti.
E ricordo anche che lei, editorialista del Manifesto, domani uscirà con un articolo sui dazi proprio sul Manifesto. Grazie, alla prossima.
Alla prossima.
Mario Pianta, economista della Scuola Normale Superiore di Pisa, tra i fondatori anche di Sbilanciamoci. Questa canzone la conoscete bene, Man Eater. Ci sta bene, adesso a conclusione di questa prima pagina sui dazi, poi c'è la pubblicità e torniamo insieme a parlare di fatti italiani di oggi qui a Popsera. You 19, 2 minuti pop sera, rieccoci in onda. Per parlare di un dato che non è la prima volta che leggiamo, ma insomma fa sempre un discreto effetto a sentirlo. Ed è questo: nel 2050, cioè tra 25 anni, non così lontano, in Italia il 41% delle famiglie, quindi quasi la metà, sarà composto da persone sole, da una sola persona a famiglia. Questo è quanto prevede l'Istat, uscita oggi con questo rapporto sull'inverno demografico italiano, che secondo le stime dunque sarà sempre più rigido. Sempre entro il 2050, dice l'Istituto di Statistica, ci saranno circa 4 milioni di italiani in meno. E quindi la fotografia di un paese in declino demografico, che è anche e soprattutto declino economico, questo va sempre ricordato, una tendenza che difficilmente sembra arrestabile, almeno all'orizzonte non si vedono politiche in questo senso. Si fanno sempre meno figli perché si hanno sempre meno soldi, la popolazione invecchia e sarà allora più difficile pagare con le tasse, servizi, contributi, pensioni per tutti. Ma soprattutto c'è questo dato che mi colpisce personalmente: aumenterà il numero di persone che non vivono in una famiglia composta da più di un singolo, più insomma in una coppia oppure in una famiglia con figli. C'entra sicuramente anche in questo caso l'aspetto economico, ma forse le ragioni sono anche di tipo sociale e culturale. Le analizziamo insieme alla nostra prossima ospite, che già è in linea con noi, è Barbara Rosina, presidente dell'Ordine Assistenti Sociali. Con noi, ecco qua. Benvenuta Rosina.
Grazie per questo invito e buonasera a tutti voi.
E poi parliamo anche di un'altra scadenza altrettanto importante, ma non vi anticipo nulla. Allora, partiamo da questi dati sull'inverno demografico italiano. Rosina, che cosa si intende innanzitutto per famiglie sole? Chi sono queste persone?
Allora, questi dati, come dire, sono stati diffusi oggi e sono chiarissimi. Entro il 2050 perderemo quasi 8 milioni di persone in età lavorativa, cioè quella popolazione attiva, quella che lavora, che studia, che sostiene la società. Li abbiamo visti con molta preoccupazione, non si tratta solo di numeri, ma si tratta di un vero destino di un paese che si sta lentamente ritirando da se stesso. Abbiamo visto come le famiglie medie si restringono, le relazioni si fanno più fragili, cresce la solitudine e proprio per rispondere alla sua domanda, una solitudine che sarà in gran parte femminile e anziana. Si prevedono oltre 6 milioni di donne over 65 che vivranno da sole, donne che magari hanno cresciuto figli, tenuto insieme famiglie, curato tutti e che si ritrovano proprio quando probabilmente ne avrebbero più bisogno della protezione da sole.
Perché proprio le donne?
Proprio le donne, perché vivono più a lungo, perché si sono occupate delle famiglie anziane e sono rimaste poi loro da sole, perché i figli si sono sposati, si sono comunque allontanati dalle famiglie. Se pensiamo alla situazione del sud, dove un impoverimento non solo demografico ma anche culturale e sociale, giovani che abbandonano le loro terre per andare a cercare situazioni lavorative migliori al nord, e quindi tra i dati demografici rispetto all'invecchiamento delle donne, tra l'età degli uomini che sono normalmente più anziani delle donne, tra il tema importantissimo delle famiglie con le separazioni, i divorzi, con le fragilità nelle relazioni che fanno sì che le persone restino sole, tutti questi elementi ci fanno dire che sarà una situazione di vera e propria desertificazione sociale, in cui soprattutto le donne, soprattutto al sud, saranno milioni in meno, e questo deve essere assolutamente un grido di allarme.
Lorenzo ci scrive al 331-6214013. Ah, tra l'altro, ovviamente i messaggi sono sempre aperti. Potete scriverci nel corso della trasmissione su WhatsApp, Telegram e con SMS tradizionali. Lorenzo ci dice: il fatto di chiamarle lo stesso famiglie, questo dà molto l'idea di essere una necessità statistica. Dunque, per famiglie sole, presidente Rosina, si intendono persone che rimangono vedove, ovviamente, nel corso della loro vita, ma anche famiglie composte da un genitore single, e in questo caso appunto che compongono una monofamiglia, come si chiama in questo caso, è corretto?
Sì, abbiamo visto che i dati ci dicono che ci saranno i primi 15 anni in cui aumenteranno le famiglie, nel senso che i figli si allontanano, i genitori rimangono soli, ci sono le separazioni e quindi le famiglie aumentano perché aumentano le famiglie con un unico componente. Poi più avanti si va negli anni, anche il numero di famiglie si ridurrà, perché essendo famiglie composte da persone anziane, nel tempo queste si ridurranno ulteriormente. Quindi vengono identificate tutte come famiglie, anche le persone, quelle con un unico componente.
Quali ragioni alla base di questa tendenza? Sono sicuramente economiche, come già lei iniziava a tracciare, ma ci sono anche ragioni tipo culturale? Io mi chiedo, mi domando e lo faccio a lei, Presidente.
Io non posso con onestà dire che non sapevamo che sarebbe andata così la situazione. Non è certo un fulmine a ciel sereno questo, perché sono anni che si taglia in moltissime zone d'Italia sui servizi, si ignorano i bisogni delle famiglie, delle donne. In molte zone d'Italia non ci sono asili, i consultori sono svuotati. E quindi chi resta giovane, solo che sia giovane o che sia anziano, non ha nessuno a cui rivolgersi. Questo ci obbliga a fare una discussione seria su quale società vogliamo essere, perché oggi, se noi non ci prendiamo cura delle persone, se non facciamo in modo che i legami nei territori si rinforzino, rischiamo davvero di scivolare in una crisi silenziosa e assolutamente irreversibile.
Perché a livello di sostenibilità del sistema paese, che cosa significa l'inverno demografico per tutti noi, almeno per il nostro futuro?
Significa il venir meno della larghissima parte di persone che lavorano, che riescono a sostenere la società attraverso i loro redditi, attraverso il loro gettito fiscale, riescono a garantire il pagamento delle pensioni. Noi stiamo andando incontro ad un periodo in cui i lavoratori, quindi nella fascia tra i 18 e i 65 anni, si assottiglierà e quindi non avremo un vero e proprio problema di sostenibilità, insieme alla necessità di occuparsi di persone che sono rimaste sole e che devono comunque essere accompagnate, ascoltate, protette. Quindi bisogna capire che questi dati non sono assolutamente neutri, significano solitudine, fragilità, significano minore supporto informale, con uno svuotamento delle reti familiari importante. Quindi noi diciamo da oggi bisogna riuscire a ripensare in modo strutturale il nostro sistema di welfare, lavorando sugli interventi domiciliari, sul rafforzamento dei servizi sociali territoriali, dei punti unici di accesso e anche sostenendo la genitorialità e i nuclei monogenitoriali.
Certo. Lore, ad esempio, ci scrive: singolo o non singolo, se non ci sono risorse economiche, ogni coppia di genitori genererà sempre soltanto un solo figlio. La tendenza sarà comunque a ribasso, e in effetti questa sembra essere la tendenza, anche perché politiche pubbliche che cerchino di in qualche modo arrestare questo fenomeno non se ne vedono, o almeno sono molto difficili da introdurre. Come mai?
Come dire, la demografia non si cambia con i bonus, se io dovessi farle uno spot, ma si cambia con i diritti, con la dignità, con la presenza pubblica nei servizi, con la presenza di interventi sui territori, con quella giustizia sociale di un paese che non può essere lasciato morire. Bisogna immaginare di investire sul welfare non come un costo, ma come una vera e propria scelta politica, e questo significa ascoltare anche chi nei servizi lavora e che può offrire delle proposte per affrontare i problemi di questo tempo.
Certo, e mi lancia un assist, insomma, posso soltanto buttare la palla in rete, perché noi l'abbiamo chiamata anche a proposito di questo, Presidente Barbara Rosina, Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali, per parlare di un anniversario, cioè domani, 29 luglio, saranno i 50 anni dall'entrata in vigore della legge 405, cioè quella che ha istituito in Italia i consultori familiari. Fu un'altra di quelle grandi leggi di civiltà che segnarono quella stagione irripetibile degli anni 70. 50 anni dopo, però, a proposito di quello che diceva lei, i consultori e quindi i servizi pubblici non vivono affatto di buona salute, è così?
Esattamente, non vivono di buona salute. Domani è un anniversario, sono i 50 anni di un luogo che ha sempre incarnato, o almeno nelle sue intenzioni, ha incarnato la risposta pubblica ai cambiamenti, la risposta pubblica alle situazioni di difficoltà delle persone, delle famiglie, le ha accompagnate nei passaggi delicati della vita, che potevano essere una gravidanza, una separazione, un problema educativo, un conflitto in famiglia, una situazione di violenza. Negli anni i consultori in moltissime regioni si sono svuotati, sono sottodimensionati, sono spesso trattati come un servizio marginale, non come un presidio territoriale fondamentale per riuscire a prevenire la solitudine, la disuguaglianza e la sofferenza sociale. Noi insistiamo in questi giorni che i consultori sono stati una conquista straordinaria degli anni 70, luoghi pubblici, gratuiti, vicini alle persone, e oggi servirebbero come l'aria per sostenere le genitorialità fragili, per accogliere ragazzi e ragazzi, per lavorare sulla prevenzione della violenza, sull'isolamento. E se davvero vogliamo invertire il declino, dobbiamo pensare a degli spazi territoriali che si possano prendere cura della comunità, che possano essere accessibili, che possano offrire alle persone quei servizi che possono garantire loro di affrontare le difficoltà. Noi lo diciamo con forza: se non investiamo in un momento come questo, nella prossimità, nella cura, nella prevenzione, ci troveremo a gestire emergenze sempre più gravi e sempre più costose per lo Stato, ma per le persone che attraversano queste difficoltà.
È per questo la giornata di domani per voi non è soltanto un anniversario, ma è anche l'occasione per lanciare una campagna.
Assolutamente. Noi chiediamo con forza non solo che i dati Istat siano presi sul serio, ma che si ragioni su un piano strategico nazionale per la coesione sociale, che la questione dei consultori familiari come luogo aggregativo di prossimità, di vicinanza, torni a essere al centro della nostra agenda, perché questa è una questione che non è solo sanitaria, è una questione sociale, educativa, relazionale, e noi sappiamo che il futuro non si costruisce solo con gli incentivi, ma con reti di cura, con servizi accessibili e universali.
E speriamo davvero allora che questo appello non cada nel vuoto. Barbara Rosina, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie, grazie a voi.
Barbara Rosina, presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali, ci scrive, leggo soltanto un ultimo messaggio arrivato al 331-6214-013. Alessandro sottolinea un altro aspetto, quello degli asili nido, ecco, che possiamo affiancare benissimo ai consultori come servizi pubblici depotenziati su cui non si investe abbastanza. Per quale motivo non ci sono asili nido pubblici a costo zero? I primi 3 anni sono quelli più critici per i genitori. Questi invece sono i Verve, una canzone che amo particolarmente, spero anche voi, The Drugs Don't Work. E poi parliamo della situazione nelle carceri.
All this talk of getting old, it's getting me down, my love. Like a cat in a bag, waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me as you lay down on your side. Now the trucks don't work, they just make you worse, but I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse, but I know I'll see your face again. But I know I'm on the losing streak as I pass down my old street. And if you wanna show, then just let me know and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse, but I know I'll see your face again. Baby, ooh, if heaven the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again, 'cause baby, ooh, if heaven calls, I'm coming too, just like you say.
E 19 minuti, i Verve, a Pop Sera, The Drugs Don't Work, un grandissimo Richard Ashcroft tornato finalmente live in questi giorni, lo sapete immagino, ad aprire i concerti degli Oasis. Ultima parte di Pop Sera prima di dare la linea al giornale radio per il nostro, possiamo dire così, periodico monitoraggio sulla situazione delle carceri in questa estate bollente, soprattutto per chi vive in una cella che di pochi metri quadrati. La fotografia è quella che vi raccontiamo ormai da tempo: aumentano le persone detenute, peggiorano le condizioni di vita, si moltiplicano le proteste, i suicidi, le segnalazioni di trattamenti inumani. A descriverla puntualmente, come sempre, è l'associazione Antigone, che è uscita oggi con il suo rapporto di metà anno. Con noi c'è Susanna Marietti, coordinatrice di Antigone. Bentornata, Susanna.
Grazie, buonasera a voi gli ascoltatori.
Buonasera. Allora, pochi giorni fa, Susanna, avevamo commentato quella che era stata l'iniziativa del governo, il governo che aveva approvato e presentato un piano di edilizia penitenziaria per aumentare entro 3 anni i posti in cella. Insomma, all'emergenza si risponde da parte di questa destra di governo sempre allo stesso modo, con la solita ricetta di aumentare i posti detentivi. L'emergenza però, come dice il vostro rapporto, e adesso i dati che voi avete messo insieme lo dicono chiaramente.
Ma sì, le promesse del governo oramai non ci credono neanche loro. Il decreto legge che hanno approvato esattamente un anno fa, nel luglio 2024, il cosiddetto decreto carceri, che doveva, secondo come Nordio lo aveva raccontato, risolvere tutti i problemi dei nostri istituti penitenziari, che fare uscire le persone in misura alternativa, creare percorsi di vita e anche creare nuovi posti detentivi, per i quali, diciamo, mai mi troveranno d'accordo, però questo è quello che loro raccontavano. Non è riuscito a fare nulla. Da allora ad oggi i detenuti sono aumentati di 1250 unità, altro che misure alternative. Le misure alternative si sono semplicemente aggiunte al carcere, e il commissario straordinario che doveva presentarci 7000 nuovi posti entro il 31 dicembre del 2025 ne ha presentati ufficialmente 42. Ufficialmente, quindi per arrivare a 7000 entro Natale ne servono parecchi. Ma se invece andiamo a vedere i posti realmente disponibili, ce ne sono oltre 300 in meno.
Eh sì, insomma, questo è abbastanza lampante, basta mettere i numeri insieme. In questo momento, Susanna, le situazioni più critiche in che istituti penitenziari li troviamo?
Diciamo che noi abbiamo in generale un affollamento che supera il 134%, però come giustamente dici tu non c'è un'omogeneità sul territorio nazionale, quindi abbiamo situazioni che che vanno anche oltre il 200%. I casi peggiori li troviamo proprio a Milano, a San Vittore, sia nella parte femminile che nella parte maschile, a Foggia, a Roma Regina Coeli. Ovviamente le grandi case circondariali metropolitane sono sempre quelle che sono più sotto stress, dove arrivano i nuovi arresti, che purtroppo sono sempre troppi secondo la visione della società di questo governo, per cui tutti i problemi sociali si risolvono attraverso il carcere.
E poi c'è la situazione, Susanna, altrettanto importante, è giusto sottolineare, degli istituti penitenziari minorili. Ecco, una situazione altrettanto grave, e io ti voglio leggere una notizia che arriva dalle ultime ore da noi, da Milano, dal Beccaria. Un 17enne di cui si sono perse le tracce, che era stato arrestato per rapina, si trovava lì da poco più di una settimana, è evaso, ha scavalcato la recinzione del cortile e adesso lo si sta cercando. Ecco, al di là dell'episodio, del fatto in sé, che questo ci dice molto comunque sulle condizioni degli istituti minorili italiani, del Beccaria nello specifico.
Sì, purtroppo diciamo i minorili hanno una differenza con le carceri per adulti, innanzitutto ovviamente che stiamo parlando di ragazzi, quindi diciamo persone per le quali la società dovrebbe fare qualsiasi sforzo possibile per mettere al centro quel superiore interesse del minore di cui ci parlano le convenzioni internazionali, ma c'è anche un'altra differenza, che per le carceri per adulti in qualche modo tristemente ci eravamo abituati, perché non è la prima volta che troviamo questi numeri, questa dignità calpestata, questa indifferenza nei confronti di cosa accade dietro quel muro. Per le carceri minorili non era così, è la prima volta nella storia d'Italia che troviamo un sovraffollamento nelle carceri minorili, che noi di Antigone abbiamo trovato i materassi per terra, ma non in uno, in tante carceri, e che si è proprio abbandonata una visione culturale che era quella di un approccio educativo al minore autore di reato, perché tu non puoi inchiodare un ragazzino di 15-16 anni al momento della commissione di uno sbaglio, come se fosse così per tutta la vita, ma devi fare qualsiasi sforzo, appunto, tramite prima di tutto la scuola e poi tutti gli strumenti a disposizione per riportarlo all'interno del tessuto sociale. Oggi questa idea si è persa. Nelle carceri minorili i ragazzini stanno chiusi in cella spesso dalla mattina alla sera in condizioni veramente fetide e degradanti. Il carcere Beccaria è uno dei più, insieme a quello di Napoli, è il più grande d'Italia, il più sovraffollato. Abbiamo in questo momento 73 ragazzi per 40 e poco più, 42-41 posti letto, ed è anche uno di quelli più abbandonati. Evasione è una parola grossa, e ne abbiamo avute altre in passato, e insomma tendenzialmente nel giro di poche ore i ragazzi sono stati tutti ripresi. Ricordo l'evasione del Natale 2022 in 7, quanto se ne parlò, dopodiché uno era andato dalla nonna, uno era andato dalla sorella, e dove la sorella l'ha presa per un orecchio, gli ha telefonato al carcere, riprendetelo, insomma, quindi non sono pericolose evasioni, ecco.
E le cose sono cambiate per gli istituti minorili, soprattutto a partire dal decreto Caivano. Abbiamo giusto un 30 secondi, Susanna, volevo giusto una battuta su servirebbero misure, tra virgolette, rivoluzionarie, alternative alla detenzione, ma siamo ben lontani da questo.
Assolutamente, dobbiamo tornare indietro rispetto a quelle scellerate misure del decreto Caivano, che hanno ampliato a dismisura l'uso del carcere per i minori, in particolare attraverso la custodia cautelare, i trasferimenti dei ragazzi alle carceri per adulti appena compiono 18 anni. In questo modo si abbandona del tutto un percorso educativo. Bisogna recuperare quei principi codificati nel codice di procedura penale minorile, che avevano reso il sistema della giustizia minorile italiano un modello per l'intera Europa.
Decisamente, grazie Susanna Marietti, come sempre, a te per essere sulle nostre frequenze, coordinatrice dell'Associazione Antigone. Grazie davvero, alla prossima.
Grazie a voi, buona serata, buon lavoro.
Con Susanna Marietti si conclude questa prima ora insieme di Pop Sera. Torniamo più tardi, dalle 20 alle 20.30, con la nostra seconda parte in cui parleremo di tutto quello che sta succedendo a Gaza oggi, ma in questo periodo in generale. Ora linea ai notiziari, c'è prima il giornale radio, poi Metro Regione, poi di nuovo qui insieme a Pop Sera, più tardi. Le 22 minuti, seconda pagina di Pop Sera, ben ritrovati a tutti voi all'ascolto da Mattia Guastafierro. Fino alle 20.30 adesso per parlare di quello che sta accadendo a Gaza, quello che è successo oggi, ci sono alcune novità, le avete sentite nel GR, sono arrivate come spesso accade in questi giorni con le parole di Donald Trump. Ma in generale parliamo della catastrofe umanitaria in corso nella striscia sempre più profonda ogni giorno che passa. E parte della comunità internazionale, le opinioni pubbliche ormai non possono più accettarla. Oggi c'è stata un'altra lettera aperta firmata da 58 ex ambasciatori, in questo caso europei, che hanno firmato un appello per chiedere all'Unione Europea di agire nei confronti di Israele. Una lettera dai toni molto duri che fa il paio a quella inviata ieri da, sempre anche in questo caso, circa una cinquantina di ex ambasciatori italiani che si sono rivolti direttamente al governo Meloni e hanno chiesto che l'esecutivo riconosca lo Stato di Palestina. Si è aperto, lo sapete, proprio in questi giorni un grande dibattito sul riconoscimento della Palestina come Stato a partire dalla mossa annunciata dal presidente francese Emmanuel Macron. E noi di questo vogliamo parlare insieme a chi in prima persona ha organizzato l'iniziativa della lettera degli ex ambasciatori italiani, e Pasquale Ferrara, che ringrazio per essere con noi. Benvenuto ambasciatore.
Grazie, buonasera a voi e grazie per l'invito.
Pasquale Ferrara, ambasciatore dalla lunghissima e prestigiosa carriera diplomatica, ricordo il suo ultimo ruolo, da poco lei è ex direttore degli affari politici della Farnesina. Allora, ambasciatore, innanzitutto ci racconti com'è nata questa iniziativa di cui lei si è fatto promotore, mettere insieme una serie di importanti e prestigiosi nomi della diplomazia italiana per chiedere a Meloni che riconosca lo Stato di Palestina.
Le motivazioni sono sostanzialmente tre. Innanzitutto una forte spinta etica, una motivazione etica. Non potevamo rimanere inerti davanti agli orrori, agli eccidi indiscriminati di civili dopo un'intera carriera, più di 40 anni, spesa al servizio del diritto internazionale e di relazioni internazionali basate sul dialogo e sul negoziato. Quindi abbiamo voluto far sentire la nostra voce forte e chiara. Poi c'è una motivazione, diciamo, più realistica, più tattica, cioè abbiamo constatato che tutte le dichiarazioni altisonanti che in questi ultimi mesi sono state rilasciate a vari livelli non hanno sortito alcun effetto per quanto riguarda il comportamento delle attività militari, in particolare israeliane a Gaza. Quindi abbiamo ritenuto di dover indicare che ci devono essere delle scelte concrete, per esempio sospendere totalmente qualunque rapporto militare e nell'ambito della difesa tra Italia e Israele, secondo, sanzionare dei ministri israeliani che sono stati più aggressivi nel negare addirittura la prospettiva di uno Stato palestinese, addirittura nell'incoraggiare i coloni nell'occupazione illegale, e in terzo luogo sospendere Israele sulla base degli articoli dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele per mancato rispetto della clausola sui diritti umani. E quindi da questo nasce questo movimento che ha visto coinvolti anche in modo molto entusiasta e partecipe molti ambasciatori che hanno rivestito ruoli importantissimi al servizio del paese, ai vertici sia in Italia che all'estero.
Perché proprio adesso, le chiedo ambasciatore, soprattutto se nel corso della sua lunga carriera diplomatica ha mai visto una catastrofe umanitaria così profonda come quella in corso adesso a Gaza?
Io credo che è veramente inimmaginabile. Io mi ricordo che siamo rimasti negli anni 90 naturalmente esterrefatti di fronte agli eccidi nella ex Jugoslavia, Srebrenica, ma questo che stiamo vedendo a Gaza supera ogni possibile immaginazione. E proprio adesso le rispondo con una domanda: se non ora, quando? Insomma, perché abbiamo aspettato fin troppo tempo, diciamo, per prendere posizioni diciamo forti e chiare nei confronti soprattutto di Israele e il mancato rispetto delle regole fondamentali della vita internazionale, per non parlare del diritto internazionale umanitario.
Si poteva farlo prima, ambasciatore, secondo lei?
Si poteva, noi ovviamente, come sai, quando i diplomatici sono in servizio non è che possono prendere delle posizioni pubbliche, autonome, diverse da quelli dei governi. Naturalmente possono fare delle proposte, questo non l'abbiamo fatto ai diversi ministri in questi anni. Poi naturalmente è la politica che decide sulla base, certo, del fatto che si tratta di governi eletti con suffragio popolare, quindi hanno pienamente mandato a prendere le decisioni. Ma io direi che adesso però veramente abbiamo superato tutte le linee rosse, insomma non ci si può più nascondere dietro distinguo e dietro, diciamo, prudenze eccessive. È venuto il momento di scegliere, e non ci sono più posizioni intermedie ammissibili. Qui stiamo parlando della vita e della morte di migliaia e migliaia di persone, donne, bambini. Cioè, come si fa a tergiversare su un punto come questo? Non c'è diplomazia che tenga, mi scusi.
Assolutamente.
se glielo dico proprio io, talvolta i diplomatici devono essere molto meno diplomatici se vogliono arrivare al punto.
Certamente, ambasciatore. Ecco, un atto simbolico come il riconoscimento dello Stato di Palestina, che cosa può cambiare in questo contesto? E soprattutto le chiedo anche che cosa ne pensa delle parole di Meloni in risposta a questa mossa. Lei ha detto, la Presidente del Consiglio, che sarebbe controproducente.
Innanzitutto non sta a me commentare le dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Se le ha dette avrà avuto le sue buone ragioni. Noi pensiamo, da parte nostra, anche sulla base di lunghi anni di pratica, diciamo, delle relazioni internazionali, anche in situazioni di crisi, che in questi momenti bisogna assumere degli atteggiamenti anticiclici. Se tutti dicono che uno Stato palestinese non è possibile in questo momento, allora è venuto il momento di rimettere in marcia un processo che si è completamente fermato, che era iniziato ad Oslo nel 93 e che in questo momento pare che non abbia sbocchi. Ormai in Israele non si parla più neanche di West Bank, di Cisgiordania, si parla di Giudea e Samaria. E quindi questo toglie completamente dalla prospettiva non solo la creazione di uno Stato palestinese, ma addirittura non dà nessun orizzonte politico di nessun tipo ai palestinesi, che è la ricetta naturalmente per spingere poi alcune frange estremistiche a ricorrere a metodi violenti. Quindi la soluzione è politica, non ci possono essere soluzioni militari, è quello che bisogna cercare di affermare anche nei confronti del governo israeliano.
Ambasciatore, le faccio due domande, approfittando, insomma, della sua conoscenza delle relazioni internazionali che riguardano Trump e soprattutto come si sta muovendo il presidente degli Stati Uniti. Oggi ha smentito Netanyahu, ha detto che a Gaza ci sono bimbi affamati, che gli Stati Uniti organizzeranno dunque dei centri di distribuzione per gli aiuti. Ecco, al di là della smentita che era palese, ovviamente, perché le immagini le vediamo tutti, ma perché Trump dice questo dopo mesi in cui ha fatto fare a Netanyahu il bello e il cattivo tempo?
Perché fondamentalmente Trump era stato eletto con questo suo programma di portare la pace in Ucraina e a Gaza. Trump non ama, diciamo, la continuazione di conflitti in corso per sé, perché vorrebbe, diciamo, in qualche modo accreditarsi come il negoziatore numero uno, che è in grado di mettere d'accordo parti contrastanti. Ma il tema è che non ci si può limitare all'aspetto umanitario, cioè è un aspetto sì gravissimo, ma è un effetto. Qual è la causa? Diciamo, questo è il punto. La causa è che Israele pensa che ci possa essere una soluzione militare, addirittura si parla anche in queste ultime settimane dell'annessione in tutto o in parte della Cisgiordania, e addirittura alcuni coloni si fanno fautori della rioccupazione di Gaza. Quindi siamo veramente in un contesto di difficile comprensione. Quindi concentrarsi sugli aiuti umanitari, per carità, è fondamentale, ma è è la conseguenza della situazione attuale di atteggiamenti, comportamenti, di politiche e di azioni militari che hanno la loro causa altrove. Su quelle cause bisogna agire, cioè bisogna costringere in qualche modo Israele a ritornare a un tavolo negoziale e a lavorare seriamente nella prospettiva, in una qualsiasi prospettiva politica per i palestinesi. In questo momento non c'è nessun piano di nessun tipo, non c'è un piano per Gaza, non c'è nessun piano per la Cisgiordania, se non quello appunto degli estremisti, i coloni e l'espansione ulteriore degli insediamenti illegali. Tutto questo non è più accettabile.
E aggiungiamo noi che Trump, che aspira, lo sappiamo, al Nobel per la pace, vuole essere ricordato per grandi cose fatte, sicuramente non gli piace l'idea di essere colui che ha avallato, insomma, un governo che ha di fatto causato una catastrofe umanitaria. Evidentemente oggi dice quelle cose anche perché, appunto, l'idea che possa passare la sua immagine in quel modo probabilmente non lo fa essere decisamente felice.
Sicuramente, guardi, l'unica cosa certa è che l'unico che può fermare Netanyahu è Trump, punto. Cioè, e quindi se la cosa non accade, perché gli Stati Uniti, Trump in particolare, ma anche con Biden, devo dire, non c'è stata una volontà di questo tipo. E quindi solo gli Stati Uniti possono veramente fermare le operazioni militari.
Eh sì. E l'altra domanda che le volevo fare riguardava l'Ucraina, ambasciatore, perché Trump poi oggi ha parlato anche di Putin, ha detto che è molto deluso dal presidente russo, ha ridotto la scadenza per una tregua a Mosca a 10-12 giorni. Ecco, sempre da diplomatico, come legge questa mossa, alla luce, anche qui, anche in questo caso, alla luce del fatto che Trump in tutti questi mesi è sembrato molto più inclino a sposare le cause russe piuttosto che quelle ucraine?
No, nel senso che Putin, naturalmente, a parte il record criminale che ha, diciamo, ma c'è anche un aspetto che riguarda la sua abilità, diciamo, politica di manovratore, e quindi è molto abile nel tirare per le lunghe, nel fare delle promesse, mettere sul tavolo altre proposte, senza che ci sia però una reale volontà di mettere fine al conflitto. Ma soprattutto credo che la debolezza, diciamo, di Trump e anche dell'Occidente è che non c'è veramente un piano di pace. Per andare dove? Cioè, si negozia per andare dove? Non basta la cessazione delle ostilità, bisogna capire che cosa può accadere dopo. Insomma, io credo che questo sia un grande elemento di debolezza della posizione non solo americana, ma anche diciamo euroatlantica in generale, di fronte a Putin, che appunto tergiversa, la tira per le lunghe, cercando di guadagnare terreno, sapendo che il tempo è a suo favore.
Certo. Ambasciatore Pasquale Ferrara, la ringraziamo davvero moltissimo per essere stato con noi. Ricordiamo anche che la lettera è una petizione, chiunque la può firmare, la lettera di quei promotori insieme agli altri ex ambasciatori. Sì. Grazie davvero.
Sì. Grazie, buona serata. Grazie a voi.
Pasquale Ferrara, ambasciatore, ex direttore degli affari politici della Farnesina, fino a qualche mese fa promotore appunto della lettera su Gaza a Giorgia Meloni. E un altro attore diplomatico importante che si è speso oggi per il riconoscimento dello Stato di Palestina è il Vaticano, che ha di fatto bacchettato il governo italiano. Il riconoscimento della Palestina noi l'abbiamo già riconosciuta da mo, ha detto il cardinale Pietro Parolin, capo segretario di Stato Vaticano, da 10 anni, insomma, un messaggio indirizzato al governo di Giorgia Meloni. Ne ha parlato Sara Milanese insieme al vaticanista Marco Politi.
Il Vaticano propone la sua linea su Gaza e sulla Palestina con grande chiarezza, e bisogna dire che Papa Leone, dopo un periodo iniziale di prudenza, anzi iniziato con una lettera alle associazioni ebraiche e quindi sulla volontà di proseguire il dialogo con l'ebraismo iniziato con il Concilio Vaticano II, ha voluto separare nettamente la questione del dialogo con l'ebraismo e quindi anche della lotta all'antisemitismo da quello che è il problema politico della strage che Israele sta compiendo ai danni della popolazione di Gaza. Sia il cardinale Pizzaballa che altri esponenti ecclesiastici hanno sottolineato che quello che Israele sta facendo a Gaza è ingiustificabile. In questa montare di pressione anche da parte vaticana perché Israele cambi politica, va inserito anche queste ultime dichiarazioni del cardinale Parolin, che giustamente ha detto, anche parlando in romanesco, che da mo' che il Vaticano ha riconosciuto la Palestina. E qui è molto importante perché si sta mostrando proprio in questi giorni che c'è una linea di continuità fra Giovanni Paolo II, Francesco e Leone, e cioè che non è minimamente negoziabile se o meno riconoscere uno Stato della Palestina. I palestinesi hanno diritto al loro Stato esattamente come gli ebrei hanno avuto diritto al loro focolare e allo Stato di Israele.
Ecco, purtroppo di fronte a questa chiarezza di linea, a questa continuità, a questa coerenza, c'è da registrare la mancanza di sviluppi, no, sul campo per quel che riguarda invece il conflitto in corso. Non basta, ecco, diciamo, la pressione politica anche da parte del Vaticano esercitata finora.
Le parole del cardinale segretario di Stato Parolin, con molto garbo, mettono a nudo l'inconsistenza della linea politica del governo italiano, perché è fatta non soltanto di dichiarazioni che non stanno in piedi, e cioè che non è il momento giusto, ma in realtà si basano su affermazioni false. Quando il ministro degli esteri Tajani dice che la controparte palestinese deve riconoscere lo Stato di Israele, dice una falsità, perché l'autorità palestinese e la stessa già OLP di Arafat aveva riconosciuto lo Stato di Israele. E quindi noi siamo in una situazione in cui l'autorità palestinese ha riconosciuto lo Stato di Israele, mentre invece i governi israeliani, soprattutto guidati in questi anni da Netanyahu, hanno rotto quello che era l'accordo base dei trattati di Oslo, e cioè la nascita dello Stato di Palestina. Quindi è Netanyahu, però bisogna dire anche la sua maggioranza nel Parlamento e una parte dell'opinione pubblica israeliana, che è su una linea di negazione del diritto dei palestinesi, su una linea di violazione di un accordo internazionale sottoscritto e su una linea di oppressione, perché nel frattempo noi sappiamo che da un anno e mezzo in Cisgiordania avvengono aggressioni da parte degli estremisti, dei terroristi delle colonie israeliane ai danni dei palestinesi e dei beduini che abitano in Cisgiordania. C'è una parola che si usa spesso, pogrom, è una parola russa che significa violenza, violenza sfrenata, ed era quello che nell'Ottocento e nel Novecento succedeva in Europa orientale, in Russia, in Ucraina, in Polonia e in altri paesi. Erano esplosioni di violenza, specialmente nella campagna dei contadini, tra virgolette, cristiani, ai danni dei villaggi ebraici. Ora, che una cosa così oscena e ributtante oggi venga fatta dai discendenti di coloro che hanno sofferto nel Novecento le persecuzioni è particolarmente agghiacciante per tutti coloro che in Europa o nel mondo hanno sempre avuto sentimenti di grande vicinanza al popolo ebraico.
Era il vaticanista Marco Politi, intervistato da Sara Milanese. E riconoscere lo Stato di Palestina significa ovviamente anche riconoscere come palestinesi i territori occupati della Cisgiordania. Parliamo di questo adesso negli ultimi minuti che ci rimangono in questa puntata di Pop Sera, perché dalla Cisgiordania ci arriva la notizia di un nuovo attacco di coloni israeliani proprio oggi, che ha preso di mira un villaggio, il villaggio che si chiama villaggio di Taibeh. Fonti locali hanno riferito che alcuni coloni mascherati si sono infiltrati in città all'alba di quest'oggi, lunedì 28 luglio, hanno attaccato le case dei residenti, dato fuoco ad almeno 3 automobili, scritto graffiti razzisti e minacce sui muri esterni delle abitazioni. Fuori gli arabi o morte, la tua casa se ne pentirà, questo si leggeva sulle pareti oggi delle case del villaggio di Taibeh. Le incursioni dei coloni sono episodi che periodicamente raccontiamo, che sono aumentati soprattutto in questi ultimi mesi di guerra a Gaza e soprattutto avallati da quella parte della destra israeliana ortodossa che fa parte del governo di Netanyahu. La cosa che sicuramente rende questa notizia diversa dalle incursioni di coloni delle settimane scorse, dei mesi scorsi, è che questo villaggio, il villaggio di Taibeh, è l'ultimo villaggio interamente cristiano rimasto in Cisgiordania, un elemento che appunto ci consente di analizzarlo anche alla luce delle parole oggi del segretario di Stato Vaticano Parolini. Lo facciamo insieme al nostro prossimo ospite, che è Giorgio Bernardelli, direttore di Asia News. Benvenuto Giorgio.
Grazie a voi.
Con te qualche minuto anche per raccontarci di questo villaggio che tu conosci bene, insomma, te ne sei occupato a lungo anche nei tuoi reportage, nel tuo lavoro.
Sì, è un villaggio che ha una lunga storia, non è un caso che quello sia un villaggio interamente cristiano, è un villaggio che rimanda a un episodio del Vangelo, se qualcuno se lo ricorda, l'episodio dei discepoli di Emmaus, no? in cui è un episodio molto, molto noto del Vangelo, e Emmaus è esattamente quella città che oggi chiamiamo Taibeh, per cui ha anche una rilevanza culturale, identitaria forte per i cristiani della Terra Santa. Ed è un villaggio che appunto è stato oggetto questa notte di questo assalto, ma che non è l'unico, cioè come tutti gli altri villaggi, come citavate prima, di quella zona, è ripetutamente oggetto di violenze, incursioni, atti devastanti da parte dei coloni, che non sono persone ignote, sono un gruppo molto, molto ben preciso. Sono i cosiddetti ragazzi delle colline, che vengono da un insediamento che è poco lontano, per cui è un atto che avviene in qualche modo alla luce del sole, eppure le indagini, insomma, le inchieste che vengono periodicamente, insomma, richieste alle autorità israeliane, che in questo caso sono autorità militari, perché l'amministrazione della Cisgiordania è nelle mani di un organismo che è espressione dell'esercito israeliano, arrivano a conclusioni surreali, come appunto quella rispetto a un incendio di una delle chiese, insomma, di uno dei luoghi più significativi di Taipei, avvenuta qualche settimana fa, dove alla fine, insomma, dall'inchiesta è venuto fuori che non si sa chi abbia realmente dato fuoco, e che anzi i coloni avrebbero addirittura aiutato a spegnere l'incendio. Conclusioni surreali che hanno suscitato una reazione molto forte da parte dapprima del patriarca latino di Gerusalemme, padre Pizzaballa, che prima, la settimana prima di quel viaggio a Gaza che abbiamo visto, insomma, un po' in tutti i telegiornali, era andato a Taipei a dire esattamente la stessa cosa e a denunciare questa situazione. Ma su Taipei si è espresso persino l'ambasciatore degli Stati Uniti presso Israele, Mike Huckabee, che non è esattamente un uomo che è contro il mondo dei coloni, viene da quella destra evangelica all'americana che per certi versi, insomma, anche appoggiato la politica degli insediamenti. Invece in queste ultime settimane, insomma, ha iniziato persino lui a parlare di Taipei, quasi a dire che, insomma, si sta superando ogni limite in questo momento.
Abbiamo giusto pochi minuti, Giorgio, io ti volevo chiedere come ti spieghi il fatto che adesso le violenze dei coloni non risparmiano nemmeno luoghi cari alla comunità cristiana in Cisgiordania, ma in Israele in generale. Come si può spiegare alla luce del contesto che stiamo raccontando da mesi?
È semplicissimo, si sentono forti, siamo a liberi tutti, la situazione è venutasi a creare in Israele con il 7 ottobre, ma già prima, insomma, non dimentichiamo che noi parliamo appunto di questi paesi, di questi partiti che sono al governo con dell'estrema destra israeliana, che sono al governo con Netanyahu. Smotrich, il ministro delle finanze, che è uno dei più oltranzisti, viene da quegli ambienti lì, viene dai giovani delle colline. E quindi, cioè, c'è una copertura politica evidente di questi atti e quindi loro si comportano di conseguenza.
Eh sì, sembra così, da qui anche le prese di posizioni del Vaticano, soprattutto in questi ultimi giorni, no?
Sì, c'è molta preoccupazione evidentemente, ma anche la consapevolezza che ormai si sta giocando una partita decisiva. Appunto, c'è anche dire che con il passaggio, insomma, del pontificato da Francesco a Leone XIV, è tornato ad avere un ruolo molto più forte la Segreteria di Stato. Non a caso le affermazioni di questi giorni sono le affermazioni del Cardinale Parolin, che non sono più solo appelli molto forti, molto, molto partecipati, come quelli che erano di Papa Francesco. Oggi sono anche interventi molto più politici, per cui appunto le parole di queste ultime ore sulla questione dello Stato palestinese sono estremamente chiare, estremamente forti, e dicono che il Vaticano ricomincia a voler giocare un ruolo politico anche in questa situazione.
Di sicuro, certamente è così, e chissà appunto quanto farà effetto poi sulla politica israeliana nello specifico. Grazie Giorgio Bernardelli per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Giorgio Bernardelli, direttore di Asia News, che ricordiamolo è l'agenzia di informazione promossa dai missionari del PIME, il Pontificio Istituto delle Missioni Estere. Grazie Giorgio, alla prossima.
Grazie a voi.
E si conclude qui questa puntata di Pop Sera. Noi ritorniamo come sempre domani a partire dalle 18.35. Grazie per essere stati con noi. Un saluto a tutti e a tutte da Mattia Guastafiero. Ciao.